qui in collegamento con noi, Angelo Forgione. Buonasera.
Ciao Angelo, ben trovato.
Ben trovati tutti, buonasera a tutti.
Insomma, Angelo, stiamo parlando di Antonio Vergara, che può essere, se vogliamo, anche un po' uno dei tanti esempi di questa gestione, per quanto mi riguarda, non proprio ottimale, delle risorse, delle energie della rosa che sta attuando Antonio Conte, perché poi seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Lisbona contro il Benfica, arrivata a Udine contro la squadra di Runjanić. Ecco, noi nell'avvicinamento alla partita di Udine di campionato avevamo ipotizzato qualche rotazione in più rispetto alla sconfitta di Lisbona, una rotazione che invece non è arrivata, perché poi appena un cambio di formazione ha attuato Antonio Conte con la presenza di Spinazzola al posto di Oliveira, un allenatore che definisce una squadra cotta dopo Lisbona, cosa pensa di trovare qualche giorno dopo riproponendo lo stesso 11 o quasi?
Non è solo Vergara,
certo,
anche Marlucci,
Politano.
Politano, ma insomma calciatori che sono stati anche impiegati in passato. Marianucci ha giocato a Milano, a San Siro con Milan, poi è scomparso dai radar, quindi se è stato ritenuto idoneo per giocare quella partita o l'ha bocciato oppure se l'è dimenticato, quindi io credo.
Però
che
se ricordi giocò Marianucci contro il Milan per preservare Beuke, ma in ottica Champions, quindi anche lì un po' una scelta forzata, come sta avvenendo nelle ultime partite, non proprio una scelta consapevole, no?
Certo, ma non è che adesso si possano fare scelte consapevoli, l'unica consapevolezza sta nel fatto che la squadra è evidentemente stanca, quindi io credo che l'allenatore ne abbia percezione, l'ha detto anche molto chiaramente, e allora se dici che si è arrivati cotti, forse è il caso di dare adito a forze più fresche, e bisogna fare il bilancio tra quello che ti può dare un calciatore in termini di benefici e quello che magari può sottrarre in termini tecnici di qualità. E io credo che a questo punto qualche calciatore possa essere messo dentro, perché se vuoi preservare la squadra per eventuali prestazioni future, anzi doverose prestazioni future, perché il calendario è quello che è, io credo che cominciare a mettere mano un po' a questi calciatori non sarebbe una cattiva cosa.
Angelo, le due sconfitte del Napoli insomma hanno testimoniato un piccolo momento di smarrimento di questa squadra. Secondo te, allora, arrivati a questo punto della stagione, la Supercoppa in Arabia può essere più una distrazione per questa squadra e quindi dovrebbe, secondo te, rifiatare, oppure può essere un'enorme opportunità da cogliere al volo, insomma, anche per quello che potrebbe essere il primo trofeo della stagione?
No, è sicuramente un impegno importante da onorare, intanto perché è un trofeo e i trofei quando si disputano vanno onorati, quindi non è una coppetta da trofeo d'agosto, anzi di luglio, perché ormai d'agosto si gioca la competizione vera, quindi non è un trofeo estivo, ma è un trofeo che va in bacheca e va onorato. Poi lo vai a giocare sì all'estero, ma insomma il problema è un altro, il problema è che comunque ci sono in questo caso dei vantaggi, perché ci sono bei soldini da mettere,
certo,
in cassa, e quindi questa competizione devi provare a vincerla per tanti motivi. E poi lo sapete benissimo, vincere aiuta a vincere, è una questione di mentalità. Io credo che il Napoli, se dovesse disputare comunque una buona Supercoppa, arrivare poi all'atto finale, magari vincerla, come ci auspichiamo e ce l'auguriamo tutti quanti, poi questo farebbe comunque morale, e il morale serve, insomma, dopo un periodo di appannamento il morale ti può dare una spinta, quantunque tu debba comunque in maniera abbastanza equilibrata cercare di capire, come abbiamo detto prima, di dover rimischiare un po' le carte, di non poter mettere quella formazione che ritieni essere sulla carta la migliore.
Ecco, ma Angelo, che Napoli troveremo secondo te dopo domani con il Milan? Perché poi abbiamo visto una squadra in grande difficoltà contro l'Udinese essere sovrastata di fatto dall'inizio della partita, soprattutto nel secondo tempo, 0 tiri in porta, 0.9 di XG, sicuramente tra i peggiori, tra i più bassi della stagione. Ecco, in pochi giorni cosa può cambiare secondo te in vista del Milan?
Ma cosa può cambiare? Dipende dal tipo di approccio a questa partita. Se l'allenatore ha provveduto a uno scarico e quindi evitando di sobbarcare la squadra di ragazzi, di un ulteriore allenamento pesante, può essere che magari si possa recuperare qualche energia, insomma, prepararla. Io credo che poi con un viaggio a disposizione doveroso da fare, e quindi in questo caso il viaggio significa in qualche maniera evitare di allenarsi almeno oggi, e quindi non so ieri che cosa sia successo a Castelvetturno, non ero presente, quindi dipende da che cosa ha fatto l'allenatore. Io penso che
il Napoli si è allenato oggi pomeriggio, Angelo, prima della partenza per Riyadh. Il sito web ufficiale del Napoli dice seduta mattutina in cui la squadra ha svolto un lavoro tecnico-tattico. Poi lo sai meglio di me, i report del Napoli non sono così dettagliati, no, sotto la gestione Conte.
Sì, a livello tecnico-tattico significa che non ha fatto un lavoro fisico, sì, atletico, sì, sì. Il che significa che oggi non si sono allenati, oggi è stato solamente un incontro per preparare tatticamente la gara. E quindi questo significa andare lì preparandosi con questo tipo di approccio, cioè scaricando la squadra di queste scorie delle partite passate, provando a trovarsi poi preparati almeno fisicamente per un tempo e mezzo, e quindi con un approccio alla gara, diciamo, lavorato sotto profilo più tattico che atletico.
Angelo, ti aspetti anche un Napoli diverso dal punto di vista della mentalità? Un Napoli che quest'anno soffre lontano dallo stadio Diego Armando Maradona?
Sì, purtroppo è un problema questo.
C'è il dato delle 7 sconfitte, no? 3 in Champions.
Il famoso... Farei una battuta adesso, non so è Milan-Napoli o Napoli-Milan della Lega.
Questo andato è bello.
In Napoli per
ecco, speriamo sia Napoli-Milan, no?
Aspetta,
sì,
che vado a controllare subito.
Sì, signore,
signori, è Napoli-Milan.
Ah.
Quindi...
E allora, sotto il profilo ufficiale della Lega, può darsi che abbiamo qualche vantaggio in più.
Anche se i bookmakers, tra virgolette, oscillano in questo momento a favore del Milan, vediamo il 2 a 2,65, 2,70, mentre Napoli 2,80 a 2,90. Ovviamente una partita di precario equilibrio, di sottile.
Sì, precario equilibrio, qualcosa in più è dato al Milan, ma questo è ovvio, dopo una partita del Napoli, anzi due partite perse come le ha perse il Napoli, è chiaro che i bookmakers diano qualche vantaggio in più al Milan, che invece è un po' più leggero dal punto di vista atletico e anche sotto il profilo del morale sta leggermente meglio. Però sono partite che poi si svolgono in maniera a sé stante, insomma non stiamo a giocare e fare scommesse, ma la partita è tutt'altra cosa poi.
Eh sì, sicuramente. Angelo, come ti spieghi questo Napoli a due facce? Perché poi il Maradona è un vero e proprio fortino, Napoli imbattuto nel 2025, in trasferta fa parecchia fatica, perché sono 7, lo stiamo raccontando, le sconfitte fuori casa incassate dal Napoli, ben 4 in campionato, 3 in Champions, 3 consecutive in Europa. Quali sono secondo te i motivi principali di queste difficoltà del Napoli?
Ma la logica vorrebbe che una squadra che non riesce a rendere fuori casa soffra l'ambiente, soffra le dimensioni del campo magari diverse da quello di casa, l'approccio alla gara con un po' di timidezza. Però poi io credo che il Napoli non soffra di questo, perché il Napoli è una squadra abituata a questo genere di particolarità e di situazioni. Ha vinto anche un campionato andando oltre certe difficoltà, quindi allenato. Io credo che sia semplicemente una questione di casualità, di come il Napoli poi si è ritrovato a dover gestire certe partite. E qualcuno è andato avanti, vedi a Eindhoven il Napoli è andato avanti, e quindi poi dopo invece poi alla fine ha perso 6-2. Quindi non è neanche una questione di approccio, è proprio una questione di gestione delle gare, magari a un certo punto meno le energie mentali, le energie fisiche. È tutto molto difficile, quest'anno è veramente molto complicato capire il Napoli, però io confido poi in una ripresa, perché il Napoli deve assestarsi e deve trovare continuità anche fuori casa e lottare anche fuori dalle mura amiche, perché insomma, è una squadra che è di un certo rango, ha bisogno di di reggere certe situazioni, non può passare per una squadra che non riesce ad affrontare difficoltà ambientali, assolutamente non è possibile.
Peraltro proprio di gestione del mare in tempesta ha parlato Antonio Conte dopo la partita tra Udinese e Napoli, ha detto serve più malizia, più astuzia, più furbizia, soprattutto da parte dei leader di questo Napoli nel saper gestire e capire i momenti della partita, anche l'andamento della gara. Che te sei fatto di queste dichiarazioni? Nel senso, talvolta le ascoltiamo pronunciare da allenatori in lotta per non retrocedere. Che ti sei fatto di queste dichiarazioni? Perché onestamente non mi sono particolarmente piaciute, volevo sentire la tua.
Ma io credo si riferisca al fatto che il Napoli ha dimostrato di evaporare completamente, quindi il suo riferimento è alla necessità poi di cercare di preservare almeno il punto se non riesce a raggiungere la vittoria. Cioè se vedi che in avanti non hai, nella fase propositiva, nella fase attiva del gioco, non hai lucidità, sbagli la misura nei cross, nei traversoni, nei passaggi, nei traseggi, e allora devi trasformarti, ecco la furbizia è questa, trasformarti in provinciale, cercare di evitare i buchi in fase passiva e provare a portare a casa lo 0-0. Io intendo questo, cioè una cosa che a Udine il Napoli avrebbe potuto fare, perché a Udine si è capito dopo i primi 20 minuti in cui magari qualcosa il Napoli aveva provato ma non era riuscito poi a trasformare quel che aveva creato, e poi è entrato nel secondo tempo in cui hai cominciato a incassare pugni alla figura dalla parte dell'Udinese, che non è una squadra che ti può mettere sotto in quella maniera lì, hai lasciato parte, hai lasciato spazi, e uno e due annullati, poi al terzo il gol è arrivato. Quindi io credo che a questo si riferisse Conte, cioè la capacità e l'intelligenza di capire che se non sei in giornata per poter andare a vincere la partita, almeno provare a portare a casa il punto, perché questi sono campionati così livellati che almeno un punto in una situazione del genere, cioè, ti può risultare anche decisivo poi alla fine.
Sono campionati, Angelo, che si vincono nei dettagli, no? Anche in base, grazie all'esperienza a volte che una squadra può avere. E a proposito di esperienza, no? Ieri un allenatore navigato come Gasperini, il tecnico della Roma, con la sua squadra si è portato al quarto posto in classifica. Oggi la classifica della Serie A recita: Inter a 33 punti, Milan a 32, Napoli a 31, e quindi poi la Roma al quarto posto a 30 punti. Ecco, tu inserisci anche i giallorossi in questa corsa? Sarà una corsa a 4, una corsa a 3? Che idea ti sei fatto?
Ma io credo che alla fine sarà una corsa tra Napoli e le due milanesi. La Roma forse non ci sarà in questa lotta, ma non per altro. Non mi risulta essere una rosa così qualitativa da poter andare poi fino in fondo. Io credo che quando il Napoli recupererà i suoi totali offettivi e il Milan carburerà magari trovando anche la capacità offensiva che in questo momento latita, poi si deve affidare magari a qualche difensore per segnare o qualche centrocampista, l'Inter idem troverà un po' di continuità, queste tre squadre faranno quelle che poi andranno via. La Roma, questo è il rendimento, sta facendo anche qualcosa in più rispetto alle sue possibilità e sta reggendo, quindi secondo me può lottare per un quarto posto, ma non credo che poi si inserirà nella lotta per lo scudetto.
Angelo, proprio su questo, sulla corsa a scudetto, ti faccio una battuta, ma fino a un certo punto. Secondo te Napoli, Inter e Milan se la giocheranno fino alla fine, ma con il Napoli ancora in Champions League oppure eliminato da questa competizione? Perché poi, ecco, negli ultimi giorni soprattutto sento dire, non solo da parte di tifosi ma anche di parecchi addetti ai lavori, una cosa che non condivido: il Napoli deve deve uscire dalla Champions per concentrarsi quasi solo esclusivamente sul campionato. Ecco, alla luce di investimenti fatti in estate, di aver trattenuto uno come Antonio Conte, averlo soddisfatto anche per quanto riguarda il mercato, ecco, sentire certi ragionamenti anche da parte di addetti ai lavori, non trovo proprio una certa mentalità vincente in questi ragionamenti.
No, assolutamente. Non so chi abbia detto questo.
Parecchi.
E chi dice questo evidentemente o si riferisce in maniera surrettizia a quello che può essere un'incapacità di Conte di gestire le due competizioni, e quindi si arrende a questa situazione e magari vorrebbe o perlomeno presumerebbe che il Napoli uscisse dalla Champions per dedicarsi a quello che è il terreno di battaglia di Conte, ma non è questo il caso. Cioè il Napoli è una società che deve crescere necessariamente, per crescere deve anche saper lottare in Europa e gestire i due impegni. Il Napoli ha già fatto cose interessanti nelle passate stagioni, è arrivato ai quarti finali lottando da favorita con il Milan per accesso alle semifinali 2 anni fa, quindi non vedo perché non debba provare a arrivare ai quarti di finale, insomma puntare, ma sicuramente gli ottavi di finale devono essere un obiettivo imprescindibile, e quindi questa situazione che la vede oggi in difficoltà per raggiungere quell'obiettivo là già è in difficoltà. Non pensare poi di dover uscire già adesso per potersi dedicare al campionato, questo è un discorso che potevamo fare con Sarri nel 2018, quando si sapeva che la squadra non aveva né esperienza né lunghezza di rosa per poter arrivare fino in fondo, o perlomeno per arrivare fino ai quarti, alle semifinali di Champions. Ma questa è una squadra che è un club che sta crescendo, deve crescere, sono passati anche degli anni, quindi bando alle ciance, deve gestire necessariamente sia il campionato per la Coppa, perché altrimenti non possiamo più parlare di un Napoli europeo, dovremmo parlare di un Napoli provincialmente italiano, e questo è un discorso che non può essere fatto. Cioè, Napoli è a livello di Milan, Inter e Juventus, e queste squadre non fanno certi discorsi.
Ecco, ma Conte in cuor suo, se potesse scegliere, chiaramente stiamo parlando per assurdo, si dedicherebbe principalmente al campionato, snobbando per certi versi un po' la Champions, perché poi il suo storico in carriera parla chiaro, un animale nei campionati nazionali, in Europa fa molta molta fatica, perché poi ho letto una statistica e se non erro non rientra la sua media punti nei primi 30 allenatori in giro per l'Europa, anche questo è un fatto.
E poi aggiungo un'altra cosa, caro Francesco, Antonio Conte non disputa un quarto di finale di Champions League, che è il punto insomma più lontano dove il tecnico leccese è arrivato dal lontano 2013 contro il Bayern Monaco, Antonio Conte che insomma all'epoca era ancora allenatore della Juventus.
Beh sì, effettivamente questo è il curriculum di Conte, è chiaro, insomma, lo sappiamo, in Europa ha questo rendimento molto molto deficitario, scarso, no? Che contrasta nettamente con quello che è la sua storia nelle competizioni nazionali. E questo dovrebbe essere uno sprone per lui, perché io credo che un allenatore come lui, che cerca comunque una crescita insieme e parallela a quella del Napoli, non credo che voglia fare discorsi diversi da quelli che possono essere un prosieguo nella competizione europea. E oggi il calcio è fatto di questo, è fatto di Champions League soprattutto. Se stiamo parlando di Europa League lo potrei anche capire, insomma, una competizione che tutto questo prestigio e tutta questa anche questa remunerazione dal punto di vista monetario, e qua si parla di club e non di uomini,
esatto.
È qualcosa che viene meno, però la Champions League è qualcosa che ti apporta lustro, prestigio per tanti aspetti.
Anche perché poi, Angelo, dal percorso europeo del Napoli passerà anche un po' il futuro economico finanziario del club, perché stiamo raccontando il Napoli che rischia di avere un blocco soft del mercato a gennaio, e peraltro molti stanno anche facendo confusione nel definire come obiettivo del Napoli arrivare allo spareggio. No, l'obiettivo è superare lo spareggio e accedere agli ottavi, perché quel passaggio del turno ti garantisce un introito economico di un certo tipo. Solo lo spareggio parliamo di un milioncino di euro, no?
Ma certamente, quello è perciò è una necessità, insomma, diventa uno snodo fondamentale anche per il futuro del club, a meno che poi non si facesse un discorso diverso dal punto di vista di Conte, il quale potrebbe anche pensare, visto che se ne fanno tante di chiacchiere, magari qualcuno potrebbe pensare Conte magari l'anno prossimo andrà via, farà la stessa storia dell'anno scorso ma con esito diverso, e quindi se ne infischierà evidentemente di proseguire in Champions e cercherà magari di vincere qualcosa in ambito nazionale. Ma io penso che anche questo è un discorso che non dobbiamo assolutamente nemmeno accennare, perché significherebbe non avere una progettualità. Io credo che poi il Napoli e Conte, quindi De Laurentiis e Conte, abbiano tutta l'intenzione di proseguire insieme in una prova contraria, quindi non vedo perché fare questi discorsi. Il Napoli deve assolutamente andare a approdare agli ottavi finali di Champions League e provare anche addirittura ad arrivare ai quarti per questo, e mettere dentro importanti capitali, proseguire nella crescita del club, e questo passa anche attraverso la qualificazione alla Champions League nella fase successiva.
Grazie Angelo, grazie Angelo per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie di nuovo ad Angelo Forgione per essere stato con noi. Angelo